La condanna di Berlusconi, il cavaliere e la favola delle toghe rosse. Tra i tanti magistrati che hanno indagato, rinviato a giudizio o condannato l'ex premier, non ci sono solo simpatizzanti di Magistratura Democratica, la corrente progressista all'interno dell'ANM. Il PG, che ha chiesto la conferma della condanna in Cassazione, è stato presidente di Magistratura Indipendente. E il giudice Esposito fu nominato presidente senza l'appoggio di Magistratura Democratica. Di Giovanna Trinchella, 26 agosto 2013. In quella che è e sarà la mitologia berlusconiana, il cavaliere brandisce sempre la sua spada contro un solo vero nemico, le toghe rosse, che da quasi 20 anni sono accusate di perseguitarlo. Ma tra i tanti pubblici ministeri o giudici che da quel fatidico 22 novembre 1994, giorno della consegna dell'invito a comparire per corruzione a Napoli, lo hanno indagato, rinviato a giudizio o condannato, ci sono toghe di tutti i colori e non solo di Magistratura Democratica, la corrente progressista all'interno dell'Associazione Nazionale Magistrati. E la favola che il pregiudicato Berlusconi racconta da tempo si smonta. Della stessa ANM, che ha nuovamente denunciato il linciaggio mediatico di alcuni magistrati, per fare un esempio clamoroso, non fa più parte Ilda Boccassini, pubblica accusa nei processi Smellodo, Mondadori e Rubi, che si dimise nel 2008. E mai Boccassini ha avuto alcun ruolo in una delle correnti, né di sinistra, né di centro, né di destra. Mentre è stato presidente di Magistratura Indipendente, la corrente più conservatrice, il procuratore generale della Cassazione Antonello Mura, che ha chiesto la conferma della condanna della pena principale e la rimodulazione dell'interdizione, sostenendo che il leader del PDL sia stato l'ideatore di quel meccanismo di frodi contestato nel processo Mediaset. Il giudice Antonio Esposito, presidente della sezione filiale della Cassazione al centro di una bufera per l'intervista al Mattino, è diventato presidente di sezione della Suprema Corte senza il sostegno di Magistratura Democratica e del Movimento per la Giustizia, ma con quello delle correnti opposte. Insomma, un magistrato che, nonostante la campagna dei giornali vicini all'ex premier, non era gradito alle correnti di sinistra delle toghe italiane. Il procuratore capo di Milano, Edmondo Bruti Liberati, esponente storico di Magistratura Democratica, è stato nominato alla guida della Procura Ambrosiana nel giugno 2010, quando l'affare Ruby stava già per esplodere. A processo per le tangenti alla Guardia di Finanza, PM Gerardo Colombo, dato in quota Magistratura Democratica, ma che non ha mai ricoperto incarichi, l'allora presidente del Consiglio fu rinviato, nell'ottobre del 1995, dal giudice per l'udienza preliminare Fabio Paparella, un giudice considerato moderato e più vicino alle posizioni di centrodestra. Eppure è una delle toghe che più ha influito sul destino giudiziario del fondatore di Forza Italia, nel bene e nel male. Il magistrato aveva infatti rinviato a giudizio nel 1997 l'ex premier per l'inchiesta sui terreni di Macherio, però dopo aver respinto nel 1995 una richiesta di giudizio immediato. Una decisione quest'ultima che fece gongolare il cavaliere e dichiarare che c'era un giudice a Berlino. Lo stesso magistrato ha anche dichiarato la prescrizione nell'ambito del procedimento per i fondi neri Fininvest nel gennaio 2003. In quel caso, applicando la nuova norma sul reato di falso in bilancio, il giudice decise di saltare l'udienza preliminare scatenando le ire e un ricorso della Procura di Milano che lo accusò di aver impedito l'esercizio dell'azione penale. Titolare dell'indagine l'attuale procuratore aggiunto di Milano Francesco Greco, che non ha mai ricoperto incarichi o avuto ruoli in nessuna corrente. Lo stesso Paparella, che aveva chiesto di astenersi dal procedimento, ha poi rinviato a giudizio l'imputato Berlusconi per il processo Mediaset e per il processo Mills. Per quest'ultimo il Cavaliere ha avuto due collegi giudicanti in primo grado, il primo quello presieduto da Nicoletta Gandus, magistratura democratica, pluriricusata dalla difesa, che però non ha emesso alcuna sentenza perché la posizione dell'imputato causa lodo Alfano era stata stralciata, ma a sancire la prescrizione in primo grado è stato il collegio presieduto da Francesca Vitale, anche lei ricusata, ma considerata simpatizzante di Unicost e di ispirazione conservatrice. L'accusa sostenuta dal PM Fabio De Pasquale, considerato in quota magistratura democratica senza aver mai avuto incarichi o ruoli nella corrente, aveva chiesto 5 anni sostenendo che il reato non era affatto prescritto. Del procedimento sui diritti cinematografici in TV in primo grado, condanna per Berlusconi, è stato presidente del collegio del tribunale Edoardo D'Avossa, ritenuto un moderato progressista, ma senza aver mai aver ricoperto un ruolo in nessuna delle correnti di sinistra. In secondo grado a presiedere il processo Mediaset c'era Alessandra Galli, anche lei finita nel mirino della stampa berlusconiana, ma completamente anonima rispetto ad adesioni o incarichi di corporazione, dato in quota magistratura democratica, ma che non ha mai ricoperto incarichi. Oscar Maggi, il presidente del collegio che ha condannato a un anno Berlusconi per la vicenda del nastro Fassino consorte. In appello il processo per le tangenti alla Guardia di Finanza, maggio 2000, per il Cavaliere era finito molto bene. Prescrizione e assoluzione, e nel collegio presieduto da Francesco Nese c'erano Arturo Soprano e Maria Occello. Il primo viene considerato un moderato di centrodestra, il secondo vicino alle posizioni di Unicost e la terza agnostica. Anche per il processo Smariosto il Cavaliere aveva incassato un successo. In primo grado assoluzione e prescrizione e in secondo assoluzione. Presidente del collegio in primo grado era Francesco Castellano, finito nella bufera per la vicenda Unipol. Nel luglio del 2008 le sezioni unite civili della Cassazione hanno confermato la sanzione della censura inflitta dal CSM per i rapporti che intratteneva con il presidente di Unipol Giovanni Consorte. Castellano poi è stato poi chiamato da Gaetano Pecorella, già avvocato di Berlusconi e deputato PDL, come consulente della commissione rifiuti. Per quanto riguarda la vicenda Imisir al Cavaliere dalla Corte d'Appello presieduta da Roberto Pallini, nessun incarico ricoperto in alcuna corrente, ma considerato un moderato di area centrodestra, furono riconosciute le attenuanti generiche e l'accusa di corruzione in atti giudiziari derubricata in quella di corruzione semplice e il reato dichiarato prescritto. Berlusconi fu condannato in primo grado 2 anni e 4 mesi anche per il processo All Iberia, 20 miliardi di finanziamenti illeciti a Bettino Craxi. Il collegio era composto da Marco Ghezzi, Marilena Chessa, Paola Matteucci. Il primo non ha mai ricoperto incarichi in magistratura democratica, la seconda considerata vicina all'ala conservatrice di Unicost e data per simpatizzante di CL e la terza è ritenuta fuori da qualsiasi corrente. In appello sempre per le attenuanti generiche, invece, per l'ex presidente del consiglio era scatta la prescrizione. Per quanto riguarda uno dei processi più discussi, quello per concussione e prostituzione minorile, il PM titolare dell'accusa insieme a Hilda Boccassini, Antonio San Germano, viene considerato un moderato e i 3 giudici del collegio che lo ha condannato a 7 anni, Giulia Turri presidente e Carmen D'Elia e Orsola De Cristofaro, non hanno mai ricoperto incarichi o ruoli. Negli ultimi tempi Berlusconi ha incassato anche due proscioglimenti per le vicende relative al procedimento Mediatrade, sia a Roma che a Milano, e i giudici sono entrambi ritenuti anonimi rispetto ad adesioni delle associazioni. Il giudice di Roma Pierluigi Balestrieri era stato chiamato a ricoprire un incarico al Ministero della Giustizia nel 1997 governo Prodi. Considerato agnostico anche Francesco Mesiano, un altro bersaglio, causa calzini azzurri della stampa di destra, perché primo giudice della causa civile su Lodo Mondadori. In quota Magistratura Democratica invece il giudice di secondo grado Luigi De Ruggero. Delle inchieste ancora in corso tra Napoli e Bari per i casi De Gregorio e Tarantini, tra i vari PM ci sono magistrati considerati in quota Magistratura Democratica, ma si deve ricordare che Antonio Laudati, già procuratore capo della città pugliese e considerato in quota Magistratura Indipendente, è accusato dai PM di Lecce di aver favorito l'imprenditore barese Gianpaolo Tarantini e indirettamente Silvio Berlusconi, ritardando le indagini sulle escort portate nelle residenze dell'allora premier. Laudati, decidendo il trasferimento da Bari a Roma, ha ottenuto la chiusura del procedimento disciplinare. Per quanto riguarda i magistrati siciliani, basti ricordare che la maggior parte vivono sotto scorta perché da anni inseguiti dalla fatwa della mafia. Nel corso di questi anni il Cavaliere è stato accusato di molti reati: abuso d'ufficio, aggiotaggio, appropriazione indebita, associazione per delinquere, concorso esterno in associazione mafiosa, concorso in strage, concussione, corruzione semplice e giudiziaria, insider trading, falso in bilancio, finanziamento illecito dei partiti, frode fiscale, peculato, prostituzione minorile, ricettazione, riciclaggio, rivelazione di segreto d'ufficio, vilipendio dell'ordine giudiziario e presunte toghe rosse, toghe azzurre o toghe bianche. Nei 33 procedimenti che lo hanno riguardato, lo hanno archiviato o prosciolto 14 volte, assolto in 8 casi, prescritto in 6, ma condannato definitivamente una sola. Il processo di secondo grado sull'intercettazione Fassino consorte sancirà una prescrizione e l'appello Ruby non è stato ancora fissato. Altre inchieste sono in corso e un'ultima potrebbe arrivare in autunno, il Rubiter, perché entrambi i collegi che hanno giudicato l'affare delle cene eleganti hanno rinviato gli atti alla procura per esaminare le dichiarazioni di tutti i testimoni del processo, in maggioranza stipendiati da Berlusconi e Ruby compresa, e le posizioni degli avvocati Ghedini e Longo, e anche di Silvio Berlusconi. Troppe le favole raccontate anche in aula. Onida, il saggio che cambia sempre verità. Di Silvia Truzzi, 24 agosto 2013. E fu così che il professor Valerio Onida cambiò idea sulla legge Severino. Nella prima del mese applicabile, senza se e senza ma, nella seconda sospetta di aver più di una pecca. Sul caso Berlusconi, all'indomani della condanna, insieme ad altri colleghi viene interpellato anche Onida, presidente emerito della Consulta, ex presidente dei costituzionalisti italiani, nonché avversario sconfitto del sindaco Pisapia alle primarie milanesi del 2010. Sulle sorti del senatore pregiudicato, il primo Onida d'agosto sembra davvero membro del Consiglio di Presidenza di Libertà e Giustizia, quale in effetti è. La legge Severino non è una norma penale per la quale valga il principio di retroattività rispetto al momento del fatto commesso. Conta dunque non il momento del fatto commesso e penalmente rilevante, ma il momento in cui è stata prevista, prima delle elezioni, la causa di ineleggibilità, cioè l'esistenza o la sopravvenienza di una condanna definitiva di un certo tipo. La deliberazione di decadenza dovrebbe essere obbligata. tanto che intervistato da Repubblica, rispondendo alla domanda se invece si dovesse formare una maggioranza che blocca la decadenza, che cosa succederebbe, si esprime perentoriamente, verrebbe commessa un'illegalità. Dunque, quando due giorni fa il Sole 24 Ore ha pubblicato un suo editoriale, molti lettori devono aver strabuzzato gli occhi. Chi scrive è convinto che il dubbio sia infondato in quanto non si tratta di applicare una nuova sanzione, ma di far valere una causa di ineleggibilità che il legislatore del 2012 ha voluto introdurre come limite al diritto di elettorato passivo. Ma poi aggiunge una via d'uscita, poiché il dubbio di costituzionalità della legge viene avanzato da molte parti ritenendo che siamo davanti a una nuova sanzione, la giunta delle elezioni, o forse meglio, l'assemblea del Senato su proposta di questa potrebbe d'ufficio o su istanza di parte sollevare la questione davanti alla Corte Costituzionale sospendendo il giudizio in attesa della pronuncia della Consulta. Cioè, visto che i cortigiani di Berlusconi vengono colti dall'improvviso quanto atroce sospetto di incostituzionalità, allora bando agli indugi e si interpelli la Corte. E la grazia, possibile ma impensabile nei primi giorni del mese a Ferragosto, diventa sensata solo se Berlusconi esce di scena. Quale sia la vera convinzione di Onida non è chiarissimo. Si potrebbe chiedere ai due burloni della Zanzara di organizzare un'altra finta telefonata pro veritate al giurista. Ad aprile, poco dopo essere stato nominato nei caschi blu del Quirinale, il comitato dei saggi, Onida viene raggiunto dalla chiamata di una finta Margherita Hack, l'astrofisica scomparsa in giugno. Il lavoro del comitato è probabilmente inutile, dice Onida all'imitatrice della Hack. Serve a coprire questo periodo di stallo, spiega ridendo. Segue un pensiero su Berlusconi, è anziano, un mio coetaneo, potrebbe andare a godersi la sua vecchiaia e lasciare in pace gli italiani, e dire che era stato proprio Onida a difendere Berlusconi da quei bricconi che desideravano far valere la legge 361 del 1957 per far dichiarare il fu cavaliere ineleggibile. Alla messa in onda della telefonata seguirono precipitose quanto costernate chiamate al colle, scuse e una proposta di dimissioni prontamente respinta da Napolitano. Del resto, poteva il presidente dimenticare l'attenzione dimostrata da Onida l'estate scorsa durante il dibattito sulla trattativa Stato-mafia? Allora il giurista intervenne sostenendo l'operato del Quirinale, l'azione della procura di Palermo che era inciampata nelle telefonate tra Napolitano e Nicola Mancino era secondo lui illegittima. Non solo, l'eventuale falsa testimonianza di Mancino resa da privato cittadino in tempi recenti avrebbe dovuto essere giudicata dal Tribunale dei Ministri visto che lui era stato ministro 20 anni prima. Solo gli stolti non hanno dubbi. Il Fatto Quotidiano, 24 agosto 2013.